Ciao Daniela, è un grande piacere averti qui con noi a Sedna. Andiamo subito al nocciolo della questione, che poi è un po' l'argomento centrale del vostro libro. Darwin è sempre stato al centro di un dibattito molto acceso, forse più di qualunque altro scienziato e di qualunque altra teoria scientifica. Una spiegazione di questo fatto si potrebbe dare considerando che l'evoluzione darwiniana contiene molti punti che non sono ancora risolti, però anche la fisica teorica, la fisica moderna in fondo ha molti vicoli ciechi, eppure nessuno si sogna di fare un processo Einstein, una difesa di Planck, di organizzare una settimana antiquantistica. E invece iniziative di questo tipo ce ne sono da tutte le parti del mondo, quando invece si parla proprio di Darwin. E perché?
Sì, il fatto è che rispetto ad alcune teorie della fisica che magari sono controverse ancora per la comunità scientifica, ma fondamentalmente non hanno un impatto forte sulla nostra vita quotidiana, la teoria dell'evoluzione di Darwin ha avuto delle implicazioni profondissime sia sulla società sia sulla nostra concezione di natura umana. L'origine delle specie di Darwin è un testo scientifico, ma è anche un testo politico, perché appunto si occupa del posto dell'uomo nel mondo, quindi sostanzialmente si occupa di politica, ma non solo. È un testo che apre un conflitto molto profondo, ancora irrisolto, tra scienze e fede, che quindi ritorna ogni volta che si aprono delle tematiche di bioetica ancora controverse, come può essere la ricerca sulle cellule staminali embrionali, l'aborto, la clonazione terapeutica. Dall'economia alla società, dalla bioetica fino al clima, all'ambiente, Darwin ha delle implicazioni profonde, e lo sapeva perfettamente quando dava le stampe nel 1859 il suo capolavoro. Sapeva che avrebbe scatenato delle accese polemiche.
Daniela, il vostro libro, il libro tuo di Nicola Nosengo, parte proprio da una canzone di Gaber, la canzone Destra Sinistra. Ma se oggi Gaber avesse dovuto aggiungere a questa canzone un verso sulla teoria di Darwin, dove avrebbe messo l'evoluzione? A destra o a sinistra?
Beh, Gaber avrebbe avuto difficoltà a metterla a destra o a sinistra, perché in realtà, come dicevamo prima, dato che l'origine delle specie ha delle implicazioni molto forti, molto profonde, non si presta a delle letture univoche. Diciamo che la risposta più corretta a questa domanda, se l'evoluzione è di destra o di sinistra, è che dipende. Tanto la destra quanto la sinistra hanno trovato pane per i loro denti, hanno letto e strumentalizzato in qualche modo le idee di Darwin a seconda di ciò che faceva più comodo, e quindi a seconda di ciò che guardavano attraverso le lenti della sua teoria. Semplificando, giusto per fare qualche esempio, il materialismo di cui è impregnata la teoria di Darwin, che fondamentalmente per la prima volta ha scalciato l'uomo dal piedistallo dove l'avevano collocato le sacre scritture, e per relegarlo a un posto qualunque nella società, ha eliminato l'intervento divino per spiegare l'origine della specie umana. Bene, questo materialismo è stato salutato con molto entusiasmo dai pensatori di sinistra, dai simpatizzanti del laicismo e quindi anche del socialismo, ma allo stesso tempo altri concetti presenti nell'origine delle specie, come quello per esempio della selezione del più forte e del più adatto, sono stati usati in maniera anche molto disinvolta per la corrente di pensiero, diciamo, di segno opposto. Se la selezione del più adatto la trasponiamo dalla lotta per la sopravvivenza nella giungla alla lotta per il mercato, ecco che abbiamo una base scientifica per sostenere il capitalismo anche selvaggio, così come per appoggiare teorie aberranti come quella della supremazia della razza.
In alcuni paesi, come dicevi tu, Darwin è stato strumentalizzato, per esempio dalla destra. Negli Stati Uniti è nota la battaglia che si sta tenendo fra creazionisti e sostenitori della teoria darwiniana, che si palleggia fra aule di scuola e aule del tribunale.
Sì, diciamo che da un secolo la teoria dell'evoluzione in America è al centro di una vera e propria guerra culturale e politica che non ha paragoni in nessun altro paese del mondo, e che suona anche un po', diciamo, strano nella democrazia più avanzata del mondo occidentale. E questa è una guerra che si è svolta soprattutto nelle aule di tribunale, diciamo, ci sono stati centinaia di processi per decidere l'opportunità di insegnare il creazionismo o il disegno intelligente nelle scuole, processi che si sono tutti chiusi, diciamo, a favore dei creazionisti. Sono nate tuttavia delle lobby potentissime e ricchissime diciamo, dietro questi istituti che appunto professano il disegno intelligente, quindi le teorie neocreazioniste, e ci sono state anche delle campagne elettorali che in qualche modo hanno inseguito il voto degli evangelici cristiani e che hanno consegnato per ben due volte la Casa Bianca a George Bush. E non dimentichiamo che anche se nelle ultime elezioni ha vinto Obama, in moltissimi stati americani ha avuto la meglio McCain, il candidato repubblicano, che aveva scelto come sua vice Sarah Palin, che non ha mai fatto mistero di essere una convinta creazionista.
E questo accade negli Stati Uniti, ma anche in Italia sono successe cose degne di nota. Nel 2004 Darwin è improvvisamente sparito per una svista, pare, dai programmi ministeriali delle scuole italiane. Ma c'è tornato Daniela o cosa succede ora?
Beh, in realtà appunto non si trattava di una svista, si trattava di una decisione deliberata che poi, anche se inizialmente è stata fatta passare come una svista, è poi stata in qualche modo giustificata da chi l'ha sostenuta e appoggiata. Ricordiamo che è stato il ministro, l'allora ministro dell'istruzione Letizia Moratti, nel 2004 a cancellare così con un colpo di spugna, senza preavviso, le quattro voci dell'insegnamento dell'evoluzione che erano, diciamo, una presenza fissa nei programmi di studio delle scuole medie dal 1979. Bene, ci fu una protesta ferocissima per pretendere il reinserimento dell'evoluzione. Addirittura il ministro, travolto dalle critiche, fu costretto a fare marcia indietro e istituì una commissione con ben due premi Nobel, la Montalcini e Rubbia, per stabilire, per valutare l'opportunità di insegnare l'evoluzione nelle scuole in generale, per fare una valutazione, diciamo, di tutte le scienze. Una cosa che fece veramente sorridere anche la comunità scientifica, perché non si è mai sentito la necessità, il bisogno di istituire una commissione speciale per valutare l'opportunità di insegnare il teorema di Pitagora la teoria della relatività di Einstein, come dicevamo all'inizio. Bene, dopo delle vicende rocambolesche, quasi due anni dopo che l'evoluzione è stata cancellata da Moratti, fu ripristinata da questa commissione in maniera anche, insomma, un po' più blanda rispetto a come era in origine, ma c'è rimasta per poco tempo, perché poco più di un anno dopo, nel 2007, il ministro Fioroni del successivo governo, un governo di centrosinistra, quello di Prodi, all'insaputa di tutti praticamente rimosse nuovamente l'evoluzione dai curricula scolastici, questa volta quasi nel silenzio generale. Evidentemente questa teoria risultava scomoda tanto a destra quanto a sinistra.
Ma il dibattito sull'evoluzione coinvolge tanti aspetti della vita umana e del suo essere sociale, tant'è che il darwinismo è stato spesso utilizzato anche per giustificare le differenze tra uomo e donna, in qualche modo per giustificare il fatto che l'uomo, in qualità di cacciatore, è più portato verso dei ruoli competitivi e quindi ad assumere dei ruoli di potere, insomma dei ruoli importanti in politica e industria, mentre la donna no. Insomma, Daniela, il rischio è anche un po' che troppa evoluzione in fondo possa far male?
In un certo senso sì, perché quando l'evoluzione viene utilizzata per spiegare non soltanto il nostro aspetto anatomico, ma anche il nostro comportamento, quindi la psicologia umana e il nostro cervello, allora a questo punto l'evoluzione senza se e senza ma diventa bandiera del pensiero conservatore, mentre quella con tanti distinguo diventa, diciamo, di sinistra. Per affermare che delle differenze tra i sessi, per esempio, sono tali perché disegnate così dalla storia attiva e dalla selezione naturale, è un pensiero che automaticamente viene considerato discriminatorio nei confronti delle donne. Per esempio, quando Lawrence Summers, il presidente dell'Università di Harvard, nel 2005 affermò che ci sono delle differenze innate tra uomini e donne per quanto riguarda l'attitudine verso le materie scientifiche, scatenò davvero un finimondo, fu investito dalle critiche, letteralmente si scavò la fossa, diciamo, della sua carriera. Infatti un anno dopo fu costretto a dimettersi, in realtà per altre ragioni, ma questa gaffa pesò molto, diciamo, sua carriera.
Daniela, poi scusami se ti interrompo, in realtà c'è da dire che non è che è proprio una carriera che è stata giocata, perché oggi ci ritroviamo Lawrence Summers proprio come numero uno del Consiglio Economico Nazionale, perché appunto recentemente è stato scelto da Obama nella sua equipe. Questa
sì,
è giusto,
no, infatti,
una piccola
infatti
chicca da aggiungere al discorso totale.
Certo.
Senti Daniela, il tempo è tiranno. In conclusione, di questo povero Darwin è stato detto di tutto, di più. Gli hanno dato del comunista, del fascista, del dell'ateo, del dogmatico, e addirittura è stato accusato di essere terrorista perché in Turchia, dove c'è un creazionismo molto forte, è stato utilizzato proprio Darwin per giustificare in qualche modo gli attentati dell'11 settembre. Questa cosa tra l'altro la spiegate voi molto bene nel vostro libro, per cui riprendiamo alla lettura del vostro libro degli approfondimenti su questo tema e su tutto il dibattito politico che c'è stato intorno a Darwin. Però insomma, in conclusione, la politica ha digerito la teoria di Darwin un po' a secondo di come soffiava il vento. Darwin è stato spostato un po' a destra, un po' a sinistra, ma forse non stiamo chiedendo un po' troppo a Darwin, e soprattutto non ci stiamo spostando un po' troppo da quello che poi è il punto originario, cioè dal fatto che stiamo parlando di una teoria scientifica.
È vero, è una teoria scientifica, ma è una teoria scientifica che, come dicevamo all'inizio, ha delle implicazioni profondamente rilevanti per la nostra società, e d'altra parte non possiamo pretendere che la scienza, quando davvero coinvolge temi come appunto la società e la natura umana, possa restare separata dalla politica. Per cui in un certo senso tutto questo gran parlare sarcasmo andrebbe guardato anche con ottimismo, perché significa che in fondo quello che lui ha detto 150 anni dopo è ancora molto rilevante per quello che siamo, per quello che facciamo nel mondo.
Quindi Darwin non è morto?
No, Darwin è vivo e lotta insieme a noi.
Bene, compagno Darwin, L'evoluzione di destra o di sinistra è il libro di Nicola Nosengo e Daniela Cipolloni, pubblicato recentemente dalla Sironi Editore. Daniela, grazie molto per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
E ci risentiremo forse presto, chissà.